Laser.
Adesso qua abbiamo l'Alaska con il vitellino, il Freedom, c'è la Kirby con la liniera, con il Nuggets, dopo c'è la Titti lì che non ha ancora il vitello, c'è la Nuvola lì sotto, c'è la Lora che è dall'altra parte e dopo ancora la Holly, la Maya, la Birke, la Raya. Sì, dopo guarda, ce ne sono, ho cercato di dimenticare perché alla fine non è che l'hanno fatta proprio bella. Dopo lavori a compartimenti stagni. Difatti ho dovuto fare una pulizia di foto nel computer perché a certi non fa niente, ma a certi tengono le foto come ricordo, ma in questo campo qua io ho dovuto. Ci sono dentro solamente gli animali vivi adesso. Sai, se è molto naturale è un conto.
Eh sì.
Se sei tu che sei stato il boia. No, perché dopo ti lavora dentro.
Siamo in Valle di Blenio, dalle parti di Ponto Valentino. Una zona a vocazione agricola, verde e ordinata, ricca di pascoli e di piccole aziende. Una di queste è l'azienda Il Cardo di Eric Beretta, un giovane allevatore che, come sentivamo, con le sue mucche ha un rapporto profondo, come molti. Come molti allevatori ha dato loro un nome. Come molti allevatori vuole bene ai suoi animali, se ne occupa. E come molti allevatori per anni ha pensato che per avere il latte, per avere la carne, per fare andare avanti l'azienda, bisognava schiacciar giù bene le emozioni in fondo alla pancia. Perché quell'empatia inevitabile, quell'affetto verso le sue mucche che ogni piccolo allevatore sente per i suoi animali, non può andare d'accordo con le esigenze dell'azienda. A un certo punto alle mucche devi togliere i figli, devi mandarli al macello e alla fine anche le mucche fanno quella fine. Eric a un certo punto non è più riuscito a tollerare questa contraddizione emotiva tra quello che sentiva e quello che doveva fare. Qualcosa si è rotto. O forse, da un altro punto di vista, qualcosa dentro di lui si è svegliato.
Praticamente io prima ero selvicoltore, poi ho fatto la riqualifica come contadino a...
qua siamo nella stalla.
Sì, esatto. Dov'è che le mucche mangiano e dormono, perché sono ancora legate, ancora una stalla del 1988, quindi non c'erano ancora le stabulazioni, cominciavano lì le stabulazioni libere. Adesso l'idea quest'anno è quella di farle mangiare qua mettere delle barriere e farle dormire da questa parte, così arrivo a renderle un po' più libere e io anche un po' meno del lavoro. Mangiano, vanno a riposare, circolano un po' più liberamente. Poi mantengono anche il loro posto.
Sì.
Difatti quando partono a giugno, che vanno là, ritornano, sanno già il loro posto. No, è micidiale.
Quindi le mucche che hai, gli dai praticamente fieno e erba fresca?
Fieno e erba. Bon, quando è che mungevo, chiaramente la razione era diversa. Perché io quando ho iniziato qua, che ho comprato nel 2012, praticamente ho cominciato come tutti gli altri, mungere, ecco, e quindi insilato di mais, insilato d'erba, farine per un po' di energia, un po' di proteina, quello anche per fare il latte, quindi io avevo mucche da 25, 30, 40 litri al giorno. E poi un giorno è passato il veterinario, un veterinario italiano che lavorava per quelli della condotta, e mi dice, siamo entrati un po' in confidenza, no? E mi dice, ma Eric, ma quanti litri beve un vitello al giorno? 8, 10, 12. Ah, ecco, allora perché vuoi far fare 30, 40 litri al giorno le mucche? E dopo sai, sono quelle frasi che ti come chiavi che ti aprono un cassettino del cervello, no? Collegato anche col cuore, dici, però non ha tutti i torti. Allora dall'oggi al domani ho tolto tutto. Chiaramente le mucche hanno fatto fatica all'inizio, però hanno diminuito il loro latte e siamo entrati nel suo standard, cioè dei 10, 15 al massimo litri al giorno. E da lì, al posto di spendere 1000, 1200, 1500 franchi al mese di veterinario, sono andato a 200, 300. Quindi chiaramente una mucca sfruttata tra virgolette per il suo potenziale senza aggiuntivi resta più sana, perché dopo andai a perdere a fecondità, fertilità, i piedi e la sanità della mammella. E quindi quello lì è stato un primo passo. E poi, al posto di consegnare il latte, ho deciso di trasformarlo io in formaggio. Sì, facevo io il formaggio. Ho iniziato col caglio animale e poi sono passato al caglio vegetale estratto dal fiore del cardo. E poi a un certo momento non ho più potuto mangiare né il formaggio né la carne. Il formaggio mi prendeva i polmoni e mi faceva aumentare l'asma. Io sono già asmatico per via del fieno e quello me l'ha aumentato. E adesso invece sono riuscito a toglierlo. E la carne, anche quella, non sono più riuscito a mangiarla. Un giorno ero lì a mangiare un hamburger, tutta roba nostra, non è che compravo all'esterno. E ho messo dentro il pezzo di carne e mi sembrava di mangiare carne umana. E lì è stata l'ultima volta che ho mangiato carne. Era nel 2022. E allora mi sono detto, però Eric, sei bravo a fare il formaggio. Le tue mucche producono il latte in modo, tra virgolette, naturale, nel senso nel loro potenziale, senza aggiuntivi né niente. In più non venivano neanche curate con gli antibiotici perché non prendevano neanche più mastiti né niente. Dico, beh, allora vado a produrre per gli altri, per sensibilizzare, per dire che comunque il prodotto locale è buono. La qualità era altissima. Però dopo un certo punto non ce l'ho più fatta neanche a fare quello. Non ce la facevo più neanche alzarmi la mattina con la voglia di venire a lavorare, perché dovevo togliere il vitello dalla mamma per poter avere il latte. Mettevo nei box biberon e poi dopo 3-4 settimane lo vendevo e andava a finire in un'azienda dove veniva ingrassato e poi mandato al macello. Sono uscito una mattina, ho aperto la porta, ho visto quei tre box dentro i tre vitellini. Dico, no, io non ce la faccio più. In più anche la mucca, quando non fa più latte, non è produttiva e quindi devi decidere di mandarla al macello. E io dico, no, io non sono Dio per decidere la vita di un animale, che poi alla fine li vedi nascere, biberon e non biberon, e alla fine ti dici, è un membro della famiglia perché crei relazione, no?
Gli dai un nome.
Gli dai un nome e quindi sai, per un po' c'è la mente che ti sostiene, che tu fai star bene a loro e loro ti danno qualche cosa indietro. Però dopo un po', quando è che apri una certa strada, quella della consapevolezza, o chiamala poi come vuoi, non puoi più tornare indietro e la mente vacilla. E a un certo punto la mente va a sostenere quello che ti dice il cuore, che non puoi uccidere un membro della tua famiglia.
Arriva quindi il punto di svolta per Eric, il punto di non ritorno. Come dice bene lui stesso, una porta che una volta che hai aperto non riesci più a richiudere. Ma se per una persona che fa un qualsiasi altro lavoro aprire quella porta può significare semplicemente smettere di mangiare carne, cosa di per sé tutt'altro che facile perché è una scelta che costringe a mettere in discussione le proprie radici culturali, la propria identità. Beh, per un allevatore aprire quella porta significa rimettere in discussione tutto, le proprie scelte di vita, il lavoro, la tranquillità economica, il futuro della sua famiglia.
Io non stavo più bene. Prima di salute, poi a livello emotivo e dopo stava arrivando un crash. Quando mi sono detto, boom, basta, allora lì è iniziata un po' la risalita. Dopo chiaramente c'è stata un po' una discesa. Adesso finanziariamente come faccio? Comunque l'introito di 50-60 mila franchi legato alla produzione animale c'era. E dico, come fai a sostituirli? Solamente con le sovvenzioni non ce la fai, perché sono 80-85 mila franchi all'anno. Che lì siamo un po' sul finire del rasoio e quindi è per quello che sono stato, tra virgolette, un po' nascosto fino adesso. Perché il cantone aveva già visto qualche cosa sul mio sito e mi hanno già chiamato per dire, però tu non produci più latte, noi ti abbiamo dato degli aiuti, non a fondo perso, da rimborsare per la casa. E quindi te li abbiamo dati perché produci latte, perché hai mucche da latte. Se fai così ce li devi ridare. E sono 190.000 franchi. Perché gli unici che possono avere la casa sulla stalla è quello che produce latte per questione gestionale, cioè il parto, queste cose qua. Se non ce l'hai, puoi anche stare distante. E quindi la problematica era anche un po' quella. E al momento ho delle entrate esili, a parte 3 volte l'anno quando arrivano i pagamenti diretti, però chiaramente le spese mensili correnti e poi gli arretrati che ho, stavo cercando di raccogliere fondi da 40-50 mila franchi per farmi arrivare l'anno prossimo quando partiranno tutti i progetti. Il fondo lo sto raschiando un po', però io comunque andare avanti come prima non ce l'avrei fatta, e quindi non è che mi sono fatto tante domande. Chiaramente che la situazione è abbastanza delicata, però mi sono detto adesso è ora che venga un po' allo scoperto quello che sto facendo io, perché diverse persone che vengono qua a visitare si sentono sole, no? Perché sembrano degli extraterrestri, no? Sapere che c'è un contadino che produceva latte, carne, che ha fatto una certa scelta, gli ha dato coraggio, gli ha rincuorati un po', perché dice: ah, però allora lo strano non sono io. Deciso che facevano l'ultima stagione all'Alpe e poi ritornati li vendevo. Era il 2023. Però dopo, lasciando sedimentare un po' l'emotività, mi dico: sì, ok Eric, sono tutte gravide, non sai a chi le vendi, non sai dove vanno a finire, con tutto quello che loro hanno dato a te, è ora che tu dai a loro qualcosa. Non è che posso lavarmi la coscienza, mandarli in un'altra azienda e farli produrre. E quindi mi detto: no, buon, ok, allora ritornerò qua, fanno un vitello qua, glielo lascio a loro, così chiudo il ciclo. E così facciamo pace. Anche lì c'è stato un po' un click, no? Dico: no, ma vederli fecondare, dico: no, ma questo qua è totalmente fuori di testa la cosa che stiamo facendo. Ma io usavo già il toro, quando producevo ancora il latte. C'è stata anche lì una transizione. Prima fecondazione artificiale. E poi mi sono detto: ma anche lì, ma perché? E avevo problemi di fertilità. Le mucche che non andavano in calore. Dico: ma perché non provare qualcosa di nuovo? E quindi ho fatto arrivare il toro.
Che poi è qualcosa di vecchio.
Sì, cioè nuovo nel senso, cioè tornare indietro, guardare un po' cosa facevano i nostri nonni, che forse non avevano studiato, però ne sapevano più di noi perché erano più connessi con la terra e con la natura. E difatti arriva questo toro, nello spazio di una settimana tutte le mucche sono andate in calore. In più il vitello quando nasce è totalmente diverso. È più vivace, è più sveglio, resta anche più sano. Io da quando è che ho iniziato a usare il toro, diarree, polmoniti, non ne avevo più di vitelli. E quindi dopo sono passato col toro. Sì, anche le prossime che farò prenderò un toro, da fare. No, devo proprio chiudere il ciclo in modo come lo fa la natura. L'idea è quella di ingravidarle ancora, farle partorire qua e sistemare la cosa.
Ingravidarle ancora?
Perché fino adesso il vitello gli è sempre stato portato via. Devo aggiungere un tassello per chiudere il cerchio. Ed è quello di lasciargli fare una gravidanza, una maternità, come devono fare. Perché sennò non mi sento a posto. Per quello. E non è che i vitelli andranno venduti al macello, resteranno qua con loro, però devo chiudere quella cosa lì.
Eric ha quindi un progetto che va oltre le strategie economiche. Potremmo dire un progetto spirituale, un progetto di restituzione, un progetto per chiudere il cerchio e fare pace. Gli ho chiesto quindi come si vede da qui a 10 anni, cosa diventerà la sua azienda agricola.
Con qua una ventina di mucche, con i loro vitelli, una ventina in totale, un po' di animali piccoli, asinelli, magari qualche alpaca, una coppia di capre, per far venire i bambini e la nuova generazione a interagire con loro, sensibilizzarli e fargli vedere che c'è un'altra via. In più avremo un orto didattico, andremo a costruire un sentiero sensoriale con i bambini, un parco giochi con i bambini, potenziare la scuola in fattoria per dare la possibilità di vedere qualche cosa d'altro. Perché a un certo punto ero arrivato a dire: allora, o smetto o continuo così a produrre latte, carne e ammalarmi, e addirittura non se ne parla mai, ma certi contadini vanno proprio all'estremo e si suicidano, o trasformare l'azienda con la mia immagine, nel senso che non ci sono più prodotti animali, è una convivenza con loro. Tu gli dai il fieno, loro ti danno il concime per concimare i prati e poi sviluppare frutta e verdura, ma non da andare a vendere. Adesso l'idea è quella di non andare a vendere, perché entrare in un mercato poi con verdura di montagna con la stagione corta non funziona.
In tutto questo chiedo a Eric sua moglie, i suoi figli come l'hanno presa, visto che è una decisione che inevitabilmente li coinvolge.
La Valentina è vegetariana, quindi anche se lei è figlia di contadini, e quindi problemi non ce ne sono, difficoltà non ce ne sono state. I miei figli, anche lì gli ho detto però è una vostra scelta, perché l'Aldo e l'Edoardo sono della prima relazione e quindi 4 giorni sono con me e 3 sono con la mamma. E poi un giorno alla settimana sono della mia mamma e quindi gli ho detto ragazzi guarda, lì mangiate già carne, quindi qua mi dispiace, per un po' ce l'ho fatta a cucinargliela, poi no, qua non ne mangiamo più. E il latte, prendiamo il latte di riso, perché io di andare a prendere un latte che non so da chi è prodotto, niente. E quindi l'hanno vissuta bene, tanto sta ancora facendo anche loro la transizione, dopo dico è una vostra scelta perché dovete essere pronti, io non obbligo nessuno perché questa è la mia direzione, la vostra la prenderete. Il Joshua un po' di carne la mangia, non qua ma quando va dai nonni e così, quindi 3 anni gli stiamo già dando l'esempio, perché noi mangiamo tanta verdura, anche lui comunque verdura, frutta e altra roba. E quindi l'hanno preso comunque tutti bene. Sai, quello che fa circolare tutto è comunque il cuore e qualche cosa che fa funzionare il cuore, quindi l'anima. E se quella non è in salute, non ce la fai a sopportare il resto. Perché venire giù in stalla, quasi che ti viene da piangere, non quasi, a piangere, perché devi fare determinate... No, io non volevo più farlo. Il contadino è una figura... maschia, no? Lavora con la terra, lavora col trattore, lavora col rastrello, con la falciatrice, quindi è un uomo che sotto ti dici non avrà sicuramente una sensibilità o una femminilità o un equilibrio tra le due parti, e quindi dici è per quello magari che tanti scoppiano anche, e dopo dicono ma perché aveva debiti o quell'altro, però certi mi dicono, mi facevano l'esempio anche dei macellai, ci sono certi macellai che quando ritornano a casa che hanno finito il lavoro hanno gli occhi spenti perché hanno vissuto tutta la giornata in mezzo alla morte. E il contadino tante volte è un po' così. A me mi è capitato quando ho portato un vitello a macello, cioè tu lo porti al macello, sei lì così, il macellaio mi ha messo la spinetta, l'ha proprio ucciso lì davanti a me.
Tu lo tenevi?
Sì, e già lì ho avuto un scossone. E dopo cosa ho fatto? Allora lo porto al macello cresciano, così non vedi niente, no? Anche lì la mente come ti fa, però dopo anche lì sei lì di fuori quando è che apri, ti dicevo prima, quando apri la strada della consapevolezza, cioè tu non puoi più tornare indietro perché le cose le sai e non puoi nascondertele, e se le nascondi dopo stai male. Se senti che c'è un conflitto al tuo interno devi esternarlo, e dopo quello che pensano gli altri chi se ne frega, c'è da sapere che ci sono altre persone come te che vivono il tuo conflitto, ci sono certi che sono andati oltre, quindi puoi condividere con loro e fare gruppo, perché se senti un conflitto vuol dire che magari è già un pelino tardi, e se non lo butti fuori, non lo sistemi il conflitto, la situazione diventa delicata.
Quella di Eric è una scelta sicuramente coraggiosa, difficile da difendere in un contesto che potrebbe vedere il suo quasi come un attacco alle tradizioni. Eppure, come dicevamo all'inizio, il fenomeno degli allevatori che trovano la forza di esprimere il loro disagio è un fenomeno in lenta ma costante crescita in tutta Europa e anche in Svizzera. Ed è importante sottolineare come non siano soli. Ci sono persone, associazioni come Ticino Animal Save, che li aiutano a trasformare le loro aziende, a trasformare se stessi, creano delle reti di supporto, lavorano per costruire un futuro diverso.
È solamente ultimamente, conoscendo la Leila di Ticino Animal Save, che si è aperto un po' il tutto, perché prima alla fine io ero nascosto, dopo non so neanche lei come è venuto a conoscenza, e quindi è proprio da l'ultime 3 settimane forse.
È recentissimo. Ma perché dicevi io ero nascosto? Era una tua scelta o non ti interessava ma essere visibile, diciamo?
Allora devo andare di qua, scusa, sì. Essendo che io faccio il mio lavoro in umiltà, non mi interessava farmi vedere all'esterno, perché io lo faccio per me e per le, comunque le future generazioni, dico, costruisco qualche cosa piano piano. Però dopo anche lì, non so, c'è stato un click, non so come è venuto a saperlo, dopo condividendo con la Leila, e mi sono detto anche con la Valentina, forse è il momento di venire alla scoperta per dare, tra virgolette, rifugio anche a quelle persone lì, per fargli conoscere un'altra realtà e fargli vedere che è possibile, no? E allora si è aperto un po' tutto lì. Ho molto a cuore i bambini e quindi volevo proprio improntare qualche cosa per loro, perché i bambini di oggi saranno i politici di domani, e quindi io voglio lavorare in quella direzione lì. E adesso si sta aprendo un po' tutto, dopo c'è anche Lelio che viene a fare le sue attività circense qua, che è anche educatore, c'è l'Alessia anche che mi sta dando una mano con il certificato delle adozioni, vuole fare dei laboratori, e quindi si stanno aprendo varie possibilità anche nella direzione lì. Non pensavo che ci fosse così tante persone, perché mi dicono, ah, ma cosa vuoi mettere in piedi anche lì, esempio adotta una mucca che non gli interessa a nessuno. E invece c'è veramente tante persone che hanno a cuore queste realtà. Su lì metteremo un po' l'orto.
È tutto tuo?
Fino sì, dove? fino ai picchetti su in cima, dove c'è il filo.
Per fare orto c'è spazio.
Ah, ma boh, ma c'è già quel pezzettino lì, perché abbiamo messo il composto. Sono circa 500 metri quadri. E si andrà proprio anche a seminare coi bambini, a raccogliere coi bambini, trasformare il prodotto coi bambini, frutta e verdura. Poi abbiamo anche una collaborazione col WWF, che sono anche loro sulla mia linea, di modo che faremo venire i bambini. E tutti dicono che è pace, quando sì. Vengono qua si sentono in pace.
Sì, sì.